Buonasera da Chiara Manetti e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Medio Oriente, l'Iran lega la rappresaglia contro Israele all'esito dei colloqui previsti per il 15 di agosto. Se ci fosse un accordo sulla tregua a Gaza, Teheran potrebbe rinunciare a colpire. La tensione è però altissima dalla striscia. Hamas lancia 2 razzi verso Tel Aviv, poi finiti in mare. Intanto l'estremista del governo israeliano Ben Gvir marcia con i suoi sulla spianata delle moschee. In serata il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha posticipato il suo viaggio in Medio Oriente vista la situazione nella regione. Poco fa gli Stati Uniti hanno approvato un altro pacchetto di aiuti a Israele per conquistare armi americane per 20 miliardi. Ma Biden dice il cessate il fuoco eviterà l'attacco dell'Iran contro Israele. E non si ferma l'avanzata di Kiev nella regione russa di Kursk. L'esercito, ha detto il presidente ucraino Zelensky, controlla 74 comunità. L'Ucraina sostiene che l'obiettivo non è occupare stabilmente la zona, ma ostacolare i rifornimenti russi. In Grecia invece continua l'avanzata delle fiamme. I vigili del fuoco continuano a cercare di contenere il grande incendio che ha sfiorato i sobborghi settentrionali di Atene e provocato la morte di almeno una persona. Nell'approfondimento di questa sera invece parleremo di turismo e overtourism. Secondo la Banca d'Italia la spesa dei turisti stranieri in Italia cresce del 17%, ma invece in Italia c'è chi non può nemmeno permettersi di andare in vacanza per via dei prezzi troppo alti. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo dal Medio Oriente dove sono ore di tensione e sospensione. In serata il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha posticipato il suo previsto viaggio in Medio Oriente vista la situazione nella regione. Gli Stati Uniti però, secondo 2 fonti americane citate da Axios, non si aspetterebbero un attacco oggi. Poco fa proprio gli USA hanno approvato un ulteriore pacchetto di aiuti ad Israele per acquistare armi americane per 20 miliardi, lo ha annunciato il Dipartimento di Stato. Si tratta di jet F-15 e 30.000 munizioni per i carri armati che miglioreranno la capacità di Israele di far fronte alle minacce attuali e future, hanno fatto sapere gli Stati Uniti. Joe Biden, intanto che si trova a New Orleans, ha detto che il cessate il fuoco eviterà l'attacco dell'Iran contro Israele. Il tentativo di arrivare a un'intesa è continuamente evocato e poi messo in discussione. Questa sera un membro del team negoziale israeliano ha detto che non ha senso recarsi al vertice di giovedì per i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi se il premier Benjamin Netanyahu non amplia il mandato della squadra. E stamattina il ministro Ben Gvir, esponente della destra più estremista, ha messo in atto una provocazione salendo sulla spianata delle moschee insieme a dei suoi sostenitori proprio nel giorno che ricorda la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Una violazione delle norme sullo status quo del sito sacro. Nel pomeriggio a Tel Aviv 2 razzi sparati da Hamas nella striscia di Gaza sono caduti in mare, non c'è stato nessun ferito e in questo contesto dall'Iran arrivano segnali importanti sui colloqui previsti per il 15 di agosto. Sentiamo il servizio.
Soltanto un accordo di cessate il fuoco a Gaza, scaturito dai colloqui di Ferragosto, impedirà all'Iran di intraprendere una rappresaglia diretta contro Israele per l'omicidio sul suo territorio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo affermano 3 alti funzionari iraniani, citati dal Times of Israel, sembrano ridimensionare l'intenzione che i vertici iraniani possano lanciare un attacco prima dei colloqui di giovedì. Una delle fonti, un alto funzionario della sicurezza di Teheran, ha affermato che l'Iran, insieme agli Hezbollah libanesi, lancerebbe un attacco diretto se i colloqui fallissero o se si percepisse che Israele sta trascinando i negoziati. Le fonti non hanno detto per quanto tempo l'Iran avrebbe concesso ai colloqui di progredire prima di rispondere. In ogni caso, sembrerebbe che l'attacco possa avere luogo solo dopo i colloqui e solo se non produrranno ciò che l'Iran ritiene essere risultati sufficienti. Nel frattempo, a non stare fermi, sono gli Houthi yemeniti, parte dell'asse di resistenza capitanato da Teheran, ma anche attori indipendenti. Ancora in cerca di legittimità internazionale e regionale, nel pomeriggio di oggi gli Houthi yemeniti hanno attaccato due mercantili, senza fare morti, feriti e nemmeno danni, nel Mar Rosso, 64 miglia nautiche fuori dal porto di Hodeida. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
L'Ucraina avanza nella regione russa di Kursk. L'offensiva dell'esercito di Kiev, cominciata una settimana fa ed entrata per decine di chilometri in territorio russo, prosegue. Oggi il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le truppe ucraine controllano ora 74 comunità oltre confine. Oltre 100.000 civili russi sono stati evacuati dalle zone dei combattimenti. Una situazione in attesa per il Cremlino che, come risposta, intensifica gli attacchi sull'est dell'Ucraina e continua a negare qualsiasi possibile via diplomatica. L'Ucraina, attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, sostiene di non avere nessun interesse a occupare stabilmente Kursk. L'obiettivo, stando alle sue parole, è quello di complicare la logistica militare di Mosca, di impedire alla Russia di inviare nuove truppe nel Donetsk. Anche da parte ucraina nessuno vuole parlare di ipotetici negoziati, ma il senso di questa operazione tentata da Kiev in territorio russo potrebbe accelerare una strada diplomatica che per il momento ancora non c'è, come ci spiega Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Gli ucraini stanno ribilanciando una partita strategica che stava inclinandosi a proprio sfavore, mettendo sul tavolo, e questo ancora una volta lo dice lo stesso Putin, lo dice il Cremlino, una capacità militare che farà buon gioco davanti a qualunque ipotesi negoziale. Si potrebbe ipotizzare un'azione che sblocchi un quadro negoziale del tutto lasciato semplicemente alla parola delle armi. Ora gli ucraini non stanno installando nulla che si neanche lontanamente assomiglia a una forma di governo nei territori russi. Peraltro non sono territori di cui abbiamo notizia come filo ucraini, sono territori che così nella storia animano qualche ipotesi irredentista, ma nei fatti non hanno nessuna possibilità di essere rivendicati dall'Ucraina. E quindi si tratta evidentemente di un tentativo di sbloccare la partita militare che ormai si consuma senza un esito, portando il quadro e la parola alle diplomazie, che però in questo momento ancora tacciono, anche perché non sappiamo quanto gli ucraini potranno tenere queste posizioni. Per ora prendiamo atto del fatto che i russi non riescono a ricacciarli indietro.
E in Grecia non si fermano gli incendi che minacciano per il terzo giorno consecutivo la città di Atene. I vigili del fuoco continuano a combattere decine di focolai sperando di contenere quel che resta del grande incendio che ha sfiorato i sobborghi settentrionali della capitale. Per questo migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case distrutte dalle fiamme. Questa mattina una persona, probabilmente una donna di circa 60 anni, è stata trovata morta in una fabbrica. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dalla capitale greca con il giornalista Dimitri Delionanes.
Sì, che sta continuando in maniera molto molto dura. Per fortuna sono arrivati i sostegni esterni europei e non europei, e quindi c'è il combattimento aereo contro le fiamme e si riesce a contenere e anche leggermente a respingere le fiamme che minacciano le periferie di Atene. In mattinata era cominciato molto male, c'è stata l'aggressione a alcuni palazzi, c'è stata questa donna che è morta asfissiata, stava preparando le paghe degli impiegati e non ha fatto in tempo a scappare. Abbiamo una mobilitazione di volontari che stanno dando una mano ai vigili del fuoco, le cose sembrano positive.
Alcuni deputati britannici laburisti sono usciti per protesta da X, l'ex Twitter, ora di proprietà di Elon Musk. Nei giorni dei violenti disordini dell'ultradestra nel Regno Unito, il social di Musk aveva contribuito all'ondata di disinformazione, attaccando direttamente il premier Starmer e diffondendo fake news che alimentavano le violenze. Una di queste, per esempio, era che gli arrestati sarebbero stati deportati sulle isole Falkland. Il caso X sta scoppiando anche in Europa dopo la lettera del commissario Breton che invitava Musk a rispettare la direttiva europea contro le fake news e i contenuti d'odio. Richiamo arrivato ieri alla vigilia dell'intervista dello stesso Musk a Donald Trump trasmessa proprio da X. Nello scontro Fratelli d'Italia si schiera con Musk e Trump. Il capogruppo dell'Europarlamento del partito di Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, ha attaccato il commissario europeo Breton. La sua lettera a Musk, ha detto, è una vergogna assoluta, degna di Maduro, altro che Stato di diritto. E oggi a Roma il murales dedicato a Paola Gonu è stato imbrattato, la pelle nera della sportiva è stata colorata di rosa, mentre la scritta Stop al razzismo è stata cancellata dall'opera dell'artista Laika, intitolata Italianità. Nel 2024 ci sono ancora razzisti prigionieri della propria ignoranza, sono state le parole del sindaco di Roma Gualtieri. Il gesto ci ricorda ancora una volta che c'è una parte del paese che non crede che la pelle di un'italiana possa essere nera. Parte che purtroppo è politicamente rappresentata da figure come Vannacci, che ci aveva tenuto a ribadire che i lineamenti di Egonu non riflettono l'italianità. Giorgia Serughetti, docente di filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
È una murale che nella nuova forma che ha assunto salva, diciamo, l'impresa sportiva, ma rifiuta che ad incarnarla sia un corpo nero, no? Quindi è come se praticasse una sorta di sostituzione proprio di pelle, quasi a rispondere a quel fantasma della sostituzione etnica che così tanto agita, no? la destra in questo paese, in particolare appunto già veniva ricordato, no? Il famoso libro di Vernacci, sui discorsi pubblici, insomma sull'idea di italianità che dovrebbe essere incarnata dalla pelle bianca, quindi appunto questo cortocircuito tra italianità, pelle bianca e quindi rifiuto dell'italianità che si associa alla pelle nera, trova quasi una rappresentazione, no? Insomma, praticamente eloquente, no? Con una cortissima carica simbolica in questo gesto che, ripeto, mi sembra di una particolare violenza e molto appunto rappresentativo di ciò che alberga in una cultura politica che in questo momento sta trovando, insomma, sempre nuovi spazi di espressione, perché si agita poi appunto in questo caso ha trovato una rappresentazione visiva, ma si agita poi all'interno della rete, sui social, dove abbondano, no, i commenti sulla la questione dell'italianità di Paola Gonu o di altre sportive.
Far tornare nei paesi di origine le persone straniere detenute in Italia, ne ha parlato il ministro della giustizia Nordio, è una possibilità sulla quale stiamo lavorando notte e giorno insieme al ministero degli esteri, ha detto Nordio, sostenendo che si tratti di uno degli strumenti da usare contro il sovraffollamento delle carceri. Sentiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
Lo abbiamo sentito dire mille volte in passato che il problema dell'affollamento penitenziario sarebbe stato risolto quando ci saremmo liberati dei tanti detenuti stranieri che affollano le nostre carceri. Circa una persona detenuta su tre nelle carceri italiana e straniera. Questa è mera propaganda, non c'è mai riuscito nessuno, perché nel contesto dell'Unione Europea esistono degli strumenti di cooperazione giudiziaria per lo scambio dei detenuti, quindi noi potremmo ridare alla Germania i nostri 10 detenuti tedeschi, ma in cambio giustamente la Germania ci darebbe i suoi 10 detenuti italiani. Il grosso della popolazione detenuta straniera viene dal Nord Africa e io voglio vedere in quale modo il ministro riuscirà a convincere il Marocco a riprendersi i suoi detenuti.
E parliamo ora di turismo, perché la spesa degli italiani che si mettono in viaggio verso l'estero per le vacanze è cresciuta del 9% rispetto allo scorso maggio, mentre quella dei turisti stranieri in Italia è aumentata del 17%. Lo dicono i dati dell'ultima indagine della Banca d'Italia sul turismo. La situazione è diversa nel nostro paese, dove molte persone fanno fatica ad andare in vacanza per i prezzi troppo alti. Sentiamo quali sono i dati di questo fenomeno nel servizio di Eugenia Gastaldo.
Molti italiani passeranno le ferie a casa quest'anno. Già da luglio le partenze sono in calo. I prezzi sono alti, i soldi non bastano e bisogna quindi rinunciare alle vacanze. Dopo il boom del 2023 è la prima frenata del turismo italiano, che si ferma davanti al muro dell'inflazione. Di conseguenza meno persone potranno muoversi verso le tipiche destinazioni estive. A perdere presenze sono infatti soprattutto le località balneari, il centro e il sud del paese, meno 20% di presenza a Napoli e meno 10% in Toscana rispetto all'anno passato. In calo i numeri anche in Sicilia, che registra un quarto di turisti in meno nella provincia di Agrigento. Le presenze reggono in Veneto e Sardegna. Fenomeno opposto invece nelle grandi città, dove l'overtourism dilaga per lo più a causa dei turisti internazionali che possono permettersi di spendere. A maggio la loro spesa è stata di quasi 3 miliardi in più rispetto al 2023. In Lombardia gli stranieri in vacanza sono oltre la metà del turismo regionale, presenze nel paese che però non compensano il calo degli italiani in viaggio.
Come sentivamo, nelle grandi città italiane c'è un fenomeno di segno opposto, il cosiddetto overtourism, letteralmente il sovraturismo, insomma troppi turisti, per lo più internazionali. Ma come si può gestire questo fenomeno? Maurizio Davolio è il presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile.
Sicuramente c'è questo problema e noi non vorremmo evitare, per quanto è possibile, di creare delle forme di selezione dei turisti sulla base della capacità di spesa, sulla base del censo. Non può essere questo l'esito di una politica intelligente e socialmente responsabile turistica, che alla fine si possono permettere il viaggio e la vacanza solo coloro che hanno una forte capacità di spesa, perché questo è un rischio fortissimo. Esiste tanta parte della popolazione che non riesce a permettersi il viaggio e la vacanza, e questa parte è destinata a crescere. Anche quei dati del Sole 24 Ore confermano un po' questa tendenza, che è preoccupante, insomma. È preoccupante. Il diritto alle ferie pagate è nato nel 1936, da allora si è sviluppato il turismo dopo la guerra, che ha cominciato a riguardare anche le masse popolari, i lavoratori, gli impiegati, gli operai, gli studenti, i pensionati, e questo deve continuare. Non può succedere che a un certo punto si attuano delle misure a causa delle quali si restringe il numero di coloro che possono permettersi il viaggio e la vacanza.
Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Chiara Manetti.